E buongiorno a tutti, io sono Carlo Centemeri, questa è l'apertura musicale classica qui su Radio Popolare in diretta come tutte le domeniche, quindi SMS, Telegram e WhatsApp al 331-6214013 oppure email diretta @popolarenetwork.it. Partenza questa mattina con una delle più belle poesie di Thomas Moore, poeta irlandese. Questa è The Last Rose of Summer, probabilmente uno dei brani più conosciuti all'interno della produzione poetica, e con appunto la musica, l'originale, di che è una ballata appunto originale irlandese, che poi venne armonizzata prima da John Stevenson, e la versione che abbiamo sentito viene invece dalle mani di un altro compositore, cioè Friedrich von Flotow, che all'interno di una sua opera, della sua opera più famosa che si chiama Martha, inserisce appunto in un momento particolare dell'opera questa citazione in cui questo brano viene inserito totalmente. In realtà la versione che abbiamo ascoltato noi adesso usava il testo originale inglese, l'opera Martha è in tedesco, quindi lì diventa una letzte rose, quindi una ultima rosa, all'interno di questa opera, che è molto molto divertente perché ha un libretto particolarmente simpatico, con delle scene piuttosto comiche, pur non essendo appunto un'opera comica, a questo si aggiunge anche una partitura che è davvero ben ben scritta, come avete avuto modo di sentire da questa orchestrazione. E questa mattina vorrei ripetere un po' un esperimento che abbiamo già fatto un paio di settimane fa, ma vorrei continuare in questa direzione, anche perché oggi ho delle altre cose da raccontarvi, in particolare relative all'attualità musicale, ma ci arriveremo verso la fine dell'apertura, per cui questo discorso prende anche un senso per suscitare anche una riflessione un po' in voi che ascoltate, ma restate con me e il tutto vi diventerà chiaro man mano appunto che andiamo avanti nella discussione, nella chiacchiera e negli ascolti di questa mattina. Allora, dicevamo, la cosa che vogliamo tenere a mente anche questa volta è ascoltare musica di compositori che quasi nessuno degli ascoltatori, quasi nessuno di voi conoscerà. Questo per due scopi: da una parte farvi conoscere cose nuove, che è ovviamente anche un po' lo scopo della radio, e soprattutto la musica è un grande mondo da esplorare, anche se spesso società concertistiche e programmazioni tendono a farci ascoltare un po' più o meno sempre le stesse cose, ma appunto il concetto è tanti di voi, quasi tutti di voi, non hanno probabilmente mai ascoltato nessuno di questi brani, che sono tutta musica rara, particolare, della quale andremo a narrare, e per cui veramente vorrei sentire le opinioni di tutti voi, perché per praticamente tutti i brani che ascolteremo oggi saranno dei primi ascolti, sarà la prima volta che li ascoltate, quindi voglio sentire che cosa ne pensate, che cosa vi suscitano questi brani, che sia in termini di ovviamente quello che riuscite a dedurre dalla partitura, dall'ascolto, per chi è più esperto, sia semplicemente chi vuole dare delle riflessioni relative alle proprie sensazioni nell'ascoltare questa musica, che appunto ascoltate per la prima volta, come quasi tutti quelli che oggi sono all'ascolto. Allora, siamo partiti appunto da un Friedrich von Flotow, compositore il cui nome è scritto a lettere abbastanza grandi nelle storie dell'opera, ma oggi è piuttosto raro all'interno dei cartelloni e delle messe in scena. E Flotow era un compositore particolare perché era nato in Germania ma desiderava studiare in Francia, e infatti studiò in Francia, studiò al Conservatorio di Parigi e prese quindi al suo interno grandi influenze da parte dell'opera francese e da parte un po' di tutto quello che era successo in Francia, e poi rientrò in Germania dopo la seconda rivoluzione, la rivoluzione quella del 1830. E la Francia era stata comunque precedentemente un centro operistico di primissima grandezza, tanto che furono sia nel 700 che nell'800 tantissimi gli autori provenienti da altre nazioni che, a differenza di Flotow, che ci andò proprio ad apprendere lo stile francese al conservatorio, invece furono autori a cui vennero commissionate opere per Parigi, che spesso avevano delle caratteristiche che non erano particolarmente presenti all'interno delle opere di altri paesi. Un compositore che a Parigi, per Parigi, fa diverse cose è un altro compositore che oggi quasi nessuno conosce, cioè Nicola Zingarelli, che tra le sue opere scrive, e lo stile, come sentirete, è ancora decisamente molto molto classicheggiante, scrive un'opera basata su un soggetto destinato poi, in particolare oggi, a diventare particolarmente famoso, ma che all'epoca, almeno a livello operistico, siamo appunto tra fine Settecento e primissimi dell'Ottocento, non aveva ancora avuto la fortuna che ha oggi. Stiamo parlando di un soggetto shakespeariano, e in particolare stiamo parlando del Romeo e Giulietta, che, a parte la famosa opera di Gounod, che però è molto successiva, non aveva avuto particolari non aveva mai suscitato particolare interesse da parte dell'opera. Ecco, questa di Zingarelli penso che sia forse la prima realizzazione scenica di questo libretto, di questo testo shakespeariano. E quindi ascoltiamoci un'aria, questa smarrita, sconsigliata, tratta dal Giulietta e Romeo di Nicola Zingarelli. Quest'aria smarrita, sconsigliata, da questo Giulietta e Romeo di Nicola Zingarelli, opera tra l'altro che precedentemente era stata scritta per il teatro alla Scala, e anche in questo caso tra l'altro c'è una discussione interessante, perché bisognerebbe capire se il libretto di quest'opera fosse stato ispirato proprio dalla lettura di Shakespeare, appunto, che tra l'altro era autore abbastanza poco diffuso in Italia all'epoca, anche perché si tendeva a leggere abbastanza poca letteratura tradotta dal mondo straniero, e se invece ci si chiede se il libretto non sia stata invece la novella, la famosa storia novellamente ritrovata di due nobili amanti, che venne scritta da Luigi da Porto e che contiene in nuce appunto la vicenda poi messa in scena da Shakespeare, che poi ritroviamo anche in Matteo Bandello, eccetera, questa famosa vicenda appunto dei due nobili amanti, della quale bisognerebbe capire se poi appunto ha origini ulteriormente precedenti. E anche in questo caso, come questa vicenda sia arrivata all'interno di questo libretto è una cosa non chiarissima, ma appunto è una delle prime trasposizioni per la scena, questa, di una vicenda, appunto quella dei due giovani amanti veronesi che avrebbe poi avuto, chiaramente poi dopo nell'Ottocento e poi soprattutto nel Novecento col teatro e soprattutto col cinema, una collocazione davvero straordinaria. E altrettanto appunto Nicola Zingarelli, compositore piuttosto particolare, e intanto ci scrive Carmela e ci sta e proprio ci dice che invece la musica le dà gioia, ma l'opera proprio non la capisce, e dice che si perdeva nelle scenografie e nell'ambiente. Ecco, in questo senso c'è proprio il fatto che seguire probabilmente un'opera, adesso noi ovviamente non ascoltiamo opere intere, ascoltiamo qualcosa qua e là, è una struttura estremamente complessa che richiede ovviamente di essere ascoltata con molta attenzione, perché abbiamo insieme sia il teatro, sia la musica, il canto, c'è la necessità chiaramente di seguire un libretto, che è una cosa un po' più difficile visto che è cantato e non è semplicemente recitato, e poi soprattutto chiaramente il grande dibattito relativo alla regia nei teatri d'opera, nelle opere, perché da una parte chiaramente si cercano sempre regie più moderne, soprattutto per la resa delle opere più conosciute, d'altrettanto se qualcuno magari si trova per la prima volta a vedere un'opera che non ha mai visto con una regia che è completamente ripensata secondo contesti moderni, è chiaro che questo può risultare un po' spiazzante, quindi si creano probabilmente tendenze che possono dare opinioni diverse a seconda di un pubblico, perché c'è un pubblico fin troppo esperto che non vuole rivedere sempre le stesse cose, e un pubblico che vorrebbe magari conoscere, capire o semplicemente avere curiosità di diventare esperto, e nel determinate cose si perde, motivo per cui probabilmente entrambe le cose andrebbero un po' tenute in considerazione, perché avvicinare il pubblico è sempre una cosa molto importante che va sempre tenuto in considerazione, tutto il pubblico. E allora, se siamo passati quindi dall'ultima rosa dell'estate, perché ormai quest'estate direi che è finita, perché abbiamo un bel freschino che ha avvolto anche Milano questa mattina di Friedrich von Flotow, poi siamo passati a questo giro tra Milano e Parigi di Nicola Zingarelli e torniamo ancora a Friedrich von Flotow, che secondo me è un autore che va decisamente approfondito, e sempre rimaniamo un po' su, per questa prima mezz'ora, su un altro estratto da un lavoro fatto per il teatro, un'altra opera che viene definita opera romantica di Friedrich von Flotow è lo Stradella, che è dedicato alla vita di Alessandro Stradella, compositore che all'epoca era praticamente del tutto sconosciuto, siamo nella prima metà dell'Ottocento, ma ne erano note le vicende personali. Stradella ne fece un sacco e una sporta, come si dice in Lombardia, perché fu implicato in delle truffe, scappò con la moglie di uno dei suoi protettori, scappò prima da Roma, poi a Venezia, da Venezia scappò a Torino, da Torino poi scappò a Genova, e a Genova probabilmente finì sempre a fare un po' di disastri, sempre con questioni di gioco, questioni di letti, eccetera, 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 tanto che finì accoltellato in una vicenda che a tutt'oggi non ha ancora avuto soluzione, probabilmente perché pestò i piedi a qualcuno. E dato che questa vicenda di Alessandro Stradella, al di là della sua musica, fu la cosa che interessò di più i nostri progenitori dell'Ottocento, ci sono un sacco di rielaborazioni romantiche, particolari, romanzesche, proprio da quest'opera costruita intorno alla figura di Alessandro Stradella, romanzatissima per carità. Ci ascoltiamo la scena iniziale, che è questo In des Mondes Silber Hell, cioè nel chiarore argenteo della luna, in cui secondo me Flotow riesce a creare un'idea, e possiamo godercela un po' con la luce ancora bassa che c'è questa mattina, che non è ancora sorto completamente il sole e c'è ancora questa luce un po' magica della mattina. Sentiamo come ci descrive questa luce argentata della luna, appunto, Friedrich von Flotow nel suo Stradella. Thank you. Des Mondes Silberhelle nel chiarore argenteo della luna, e questo appunto è una pagina ancora di questo autore, uno dei tanti autori diciamo sconosciuti o poco conosciuti o diciamo non mainstream che ascoltiamo questa mattina, questo Friedrich von Flotow, e questa è la scena iniziale della sua opera dedicata a Stradella. Visto che siamo entrati un po' in questo concetto notturno, l'ultimo brano che vorrei farvi ascoltare questa mattina è un affresco sinfonico, secondo me delizioso, che mostra anche la bravura sinfonica di molti nostri conterranei, molti compositori italiani, e questo in particolare è stato un compositore che ha avuto abbastanza sfortuna anche per questioni sue di salute, ma che ha fatto tempo a consegnarci diverse belle composizioni. All'interno di una sua opera che si chiama La Lorelei, e come avrete capito parlando di Lorelei parliamo sempre di mitologia tedesca eccetera, che Lorelei è una ninfa, è un dine, e sempre di un dine poi parleremo anche più tardi, ha vicenda molto gotica particolare che poi avvicina anche alla vicenda della sirenetta, di colei che abbandona il suo mondo per seguire l'amato, cioè vicende tragicissime, succede di tutto, ai limiti veramente dello strappalacrime. C'è però appunto questo affresco che poi è un balletto notturno, che è la danza delle ondine. Questo è un brano sinfonico, un brano strumentale secondo me bellissimo, ce lo ascoltiamo adesso prima di andare in pausa, e anche qui fatemi sapere veramente che cosa ne pensate, che cosa vi ispira questa musica, soprattutto appunto se sono brani che non conoscete. E soprattutto appunto se che siano brani che non conoscete sarà il caso di quasi tutti voi, ma appunto sensazioni da parte voi. Io sono sempre Carlo Centemeri, qui siamo sempre su Radio Pop, e sempre 331-6214-013 per ogni tipo di messaggio, oppure diretta a @popolarenetwork.it per le mail. Quindi di Alfredo Catalani, questa è La danza delle ondine, tratta dalla loro Rai. Thank you. Ritorniamo in diretta qui dagli studi di Radio Popolare, seconda parte dell'apertura musicale classica, anche questa mattina, ma appunto un'idea mirata che scoprirete nella terza parte, stiamo andando ad ascoltare musiche di compositori i cui nomi non sono così tanto conosciuti e mi interessano soprattutto le reazioni da parte di quelli di voi che non sono magari particolari ascoltatori di musica classica. Appunto, non temete di dire cose che potrebbero essere sbugiardate da ascoltatori più esperti di voi, più conoscitori del repertorio, che so che è un timore che in molti hanno, perché appunto in questo caso stiamo esprimendo ognuno una propria opinione, ne stanno arrivando di tanti tipi, da persone più o meno esperte, e sono tutte davvero molto interessanti. E qui andiamo in questa seconda parte a parlare anche di percezioni di musicisti da parte di altri intellettuali, e cominciamo questa seconda parte, adesso capirete perché vi ho detto questo, comunque passo indietro, ricordatevi comunque sempre di continuare a scriverci 331-6214013, sms, telegram e whatsapp o mail diretta @popolarenetwork.it. Prendiamo un compositore che vive tra il 1763 e il 1817 in Francia ed è Étienne Nicolas Méhul, che è probabilmente insieme a Gossec uno dei padri della sinfonia in Francia, la cui importanza viene poi riconosciuta molto in seguito, e tra l'altro compositore che riesce anche a sopravvivere e mantenere un'attività compositiva anche a cavallo della Rivoluzione francese, cosa che non era scontata, tra l'altro diventando uno dei primi animatori del neonato Conservatorio di Parigi, che nasce appunto all'indomani della Rivoluzione francese. Ecco, partendo da Étienne Nicolas Méhul, vorrei partire dallo scherzo della sua prima sinfonia, la sinfonia in sol minore, sinfonia che ebbe una vita particolare perché finì sotto la bacchetta di un sacco di direttori d'orchestra importanti, uno su tutti Karl Reinecke, e siamo quindi in Germania più di mezzo secolo dopo. Sinfonia che molto probabilmente non fu ignota né le fu indifferente Ludwig van Beethoven, per vari motivi che scopriremo sempre dopo, e che ricevette critiche interessanti e estremamente lusinghiere da parecchi critici musicali dell'epoca, uno su tutti probabilmente uno dei massimi critici musicali dell'Ottocento, cioè Robert Schumann. Ascoltiamoci questo movimento di sinfonia, che è abbastanza breve, abbastanza particolare, vi ricorderà sicuramente qualcosa, questo sicuramente ai più esperti di musica, gli altri che magari non se ne accorgeranno ci dicono invece se questo movimento piace o non piace, che un po' che cosa dice, poi andiamo a parlare appunto di quello che può ricordare, perché una somiglianza che c'è qua dentro non sfuggì appunto a Robert Schumann, e ne parliamo appunto tra poco. Quindi lo scherzo dalla prima sinfonia di Étienne Nicolas Méhul. Thank you. Appunto lo scherzo della prima sinfonia in sol minore di Nicolas Mehul, che è una sinfonia, e qui c'è il punto particolare, che viene pubblicata nel 1808, ossia lo stesso anno della quinta di Beethoven. E, entrambe le sinfonie hanno una gestazione abbastanza lunga, e, soprattutto quello che è particolare, e questa era una domanda che si poneva ancora Schumann, un po' di tempo dopo, sul chi ha influenzato chi, perché ovviamente dal nostro punto di vista di ascoltatore moderno che chiaramente conosce molto bene Beethoven, che è rimasto rispetto a Mehul, che non è rimasto per ragioni anche abbastanza evidenti, per quanto sicuramente sia musica interessante per tanti punti di vista. In questo senso, appunto, Schumann scrisse parecchio sulla prima sinfonia di Mehul, cioè più di un articolo su questo argomento, la riteneva un capolavoro, la montò e la smontò per vari motivi, ma altrettanto Beethoven, che Schumann aveva sempre ritenuto un titano, e la parentela tra queste due sinfonie fu un qualcosa che interrogò i pensieri di Schumann per parecchio tempo. Ma un altro critico musicale dell'epoca, che non è, anche lui come Schumann non era solo un critico, ma il suo mestiere principale era quello di essere lo scrittore, scrisse molto molto bene della musica di Mehul, anche, e questo ovviamente ci dice molto dello zeitgeist dell'epoca, quindi dello spirito che poteva animare compositori e critici letterati dell'epoca, anche perché stiamo parlando di E.T.A. Hoffmann, ossia l'autore dei celebri racconti, il grande intellettuale, il grande scrittore, che appunto ci ha lasciato parecchi testi di critica musicale, tutti molto molto attenti, perché cosa che in realtà non moltissimi sanno, specie dal punto di vista di chi lo conosce dal punto di vista letterario, Hoffmann aveva anche un training come musicista, come compositore. Ci ha lasciato diverse pagine interessanti, un requiem secondo me con delle pagine molto molto ben azzeccate, e anche dei lavori per il teatro. E appunto prima abbiamo parlato di Lorelai all'interno della Lorelai di Catalani. Qui c'è un Singspiel, anche se Hoffmann la definisce una Zauberoper, quindi un'opera magica in tre atti, che è dedicata appunto a Undine, e c'è davvero un ouverture in questo brano che ci mostra che comunque Hoffmann, anche in questo caso, non un grande compositore probabilmente, ma sicuramente un degnissimo scrittore di musica, un degnissimo autore di musica, e devo dire anche ascoltata per intero questa Undine funziona anche come bilanciamento tra i tempi teatrali che ci sono un po' in tutto questo lavoro per la scena. Tra l'altro ci chiedono appunto Mehul in un'edizione storicamente informata, che io sappia ci dovrebbe essere qualcosa di recente. Quella che abbiamo ascoltato era un'edizione pubblicata dalla Nimbus, tra l'altro realizzata da quelli della Gulbenkian di Lisbona, che molti anni fa sostenevano tanto, in particolare con Michel Corbos, che però non è il direttore di questa registrazione, sostenevano moltissimo la ricerca su compositori poco conosciuti, quindi assolutamente meritoria come attività. Se ricordo bene, ci sono delle registrazioni su strumenti originali di Mehul fatte in tempi più recenti, se ricordo bene, come produzioni francesi, legate non so se al gruppo Autir o cosa, comunque indago. Sicuramente qualcosa è stato fatto, perché mi è passato per le mani qualche disco sinfonico suo. Torniamo a Hoffmann, appunto, al quale siamo passati a parlare. E, appunto, sono andato a recuperare il disco della Undine, di questa Zauberoper di Hoffmann. Sentiamoci l'ouverture e sentiamo il critico musicale, che ovviamente era critico, che cosa sapeva fare una volta messo davanti al suo lavoro di dopolavorista, potremmo dire, sicuramente, in cui mostrava anche quanto poteva capire lui appunto del mondo compositivo.
Thank you.
E così termina la sinfonia di questo Singspiel di Hoffmann dedicato a Undine. Abbiamo parlato appunto di autori poco conosciuti, poco eseguiti del repertorio, in questo caso tra Francia e Germania. Nella prima parte ci siamo dedicati a più al repertorio invece scritto per la scena, e visto che appunto non abbiamo ancora parlato di compositrici, perché oggi tra l'altro non c'è con noi la grande paladina delle compositrici, cioè Margherita Colombo, che però sarà in scena alle 9:30 con un concerto lirico e sarà nella zona di Meda, quindi tutti gli ascoltatori di quelle parti, che ben ovviamente ci seguono, sappiamo che sono tanti, tengano presenti che appunto verso le 9:30, se vogliono andare a conoscerla di persona, la trovano dalle vostre parti. Comunque per la terza parte recupero anche il luogo e l'orario esatto, così lo segnalo magari anche a qualche altro appuntamento che ci sarà. E appunto un personaggio di cui ci è capitato spesso di parlare, quella che alcune cose di una critica non solo moderna ma anche più antica definivano la Beethoven in gonnella, cioè Emily Mayer. E anche direi chiudiamo la prima parte ascoltando una parte della sua prima sinfonia in do minore. Chiaramente il mondo dei sinfonisti tedeschi è molto ampio, noi conosciamo le punte di diamante, quindi Beethoven, Schubert, Brahms, Schumann, eccetera, eccetera. Tutto il resto chiaramente difficilmente svetta senza sembrare un epigono dell'uno o dell'altra cosa, ma è chiaro che tutti questi compositori sono ciascuno un piccolo pezzo con una sua originalità e che ha costruito una lunga strada che ha coperto appunto tutto l'Ottocento. E quindi appunto un passaggio da questa, appunto, dalla prima sinfonia in do minore di Emily Mayer, col quale chiediamo un po' questa lunga carrellata su compositori meno conosciuti, meno noti, meno nominati, meno eseguiti, e appunto continuate a scriverci quello che sentite, quello che provate, che impressione vi fa questa musica. Thank you. Ed è magnifico perché tra l'altro nel momento in cui dico che devo cercare un'informazione arrivano sempre ascoltatori pronti ad aiutare ed è questo il bello spirito collaborativo di Radio Popolare, perché grazie a un'ascoltatrice appunto l'informazione che volevo darvi era il concerto di questa mattina che è a Villa Traversi, chiesa di San Vittore, è questa mattina mi pare alle 9.30 alle 10, comunque questa informazione rimanete incollati alla radio che ve la dico più tardi. Appunto c'è Margherita Colombo, la nostra collega che ben conosce del pianoforte, solisti Vitali Kovalchuk, Gabriele Facciolà e Aurora Tirotta, che tra l'altro avete apprezzato sempre in un appuntamento qui a Radio Popolare, ed è un concerto lirico corale di beneficenza, partecipa anche i Chorus, a sostegno della Fondazione Besana che è stata pesantemente colpita dall'alluvione del 22 settembre, quindi questa mattina a Villa Traversi alla chiesa di San Vittore di Meda. Noi andiamo in pausa e ci risentiamo dopo con l'ultima parte dell'apertura musicale di stamattina, in cui sveleremo parte dei misteri che vi ho accumulato nella prima parte. A fra pochissimo. E torniamo in diretta, terza parte dell'apertura musicale classica di questa mattina. Abbiamo ascoltato quasi solo, anzi direi praticamente solo, musiche di compositori poco conosciuti e in quest'ultima parte cominciamo a introdurre l'argomento che ci porterà a svelare perché abbiamo preso questa direzione. Tra l'altro, chiusura dell'argomento precedente, il concerto di questa mattina a Meda, dove appunto troverete a dirigere e al pianoforte la nostra Margherita Colombo, motivo per cui non è qui questa mattina con me, è alle 10.30, dicevamo, la chiesa di San Vittore in piazza Vittorio Veneto a Meda. Questa mattina ingresso gratuito ed è per una buona causa, perché appunto raccoglie fondi per la Fondazione Besana di Meda, che è stata gravemente danneggiata dall'alluvione dello scorso 22 settembre. Torniamo a noi. Grigori Gerwazy Gorzycki, compositore polacco, probabilmente uno dei più importanti compositori di musica sacra del barocco polacco, da quelle parti ritenuto tutt'oggi compositore di grande importanza, poco eseguito alle nostre latitudini. Sentiamoci il primo dei suoi salmi di Compieta.
Yeah.
Dei salmi di Compiete di Grigori Gervasi Gorgitsky, compositore, probabilmente il più importante compositore del barocco maturo in Polonia, partitura che immagino in questo caso immagino sarà stata poco conosciuta da molti di voi, spero interessante per appunto gli ascoltatori. Ma a questo punto, perché abbiamo parlato di compositori poco noti? Perché questa settimana è successa una cosa importante, o meglio è stata svelata al mondo una cosa importante che era già da tempo conosciuta all'interno dell'ambiente, ossia il fatto che c'era in corso un progetto di riattribuzione di un'opera, di due composizioni, che si è scoperto tramite un lungo studio molto ben documentato, non sto a darvene i particolari, che si tratta di due opere giovanili di Johann Sebastian Bach. Queste opere però avevano questa particolarità, erano conosciute da tantissimo tempo. Non solo erano pubblicate, erano disponibili anche su internet le partiture anche in notazione moderna e anche il manoscritto antico, erano state all'epoca probabilmente frettolosamente o comunque secondo sempre un criterio assolutamente logico attribuite a un compositore, cioè Graf, che le cui opere, diciamo, di cui una ciaccona probabilmente originale di Graf e altre due di Bach erano incluse in un convolut, quindi un volume che contiene al suo interno scritti vergati da differenti calligrafie in differenti periodi, poi rilegati tutti insieme, con opere ad esempio di Pachelbel, di Sorge, di Fösel, di Kellner, di altri autori, diciamo, ben conosciuti a chi si occupa della letteratura relativa alla generazione immediatamente precedente a Bach e al giovane Bach. Lo studio che è stato fatto è stato uno studio piuttosto lungo, piuttosto ovviamente interessante, perché poi tutto il mondo della filologia è sempre molto interessante, e ha portato alla generazione di due nuovi numeri di catalogo all'interno del catalogo Schmieder, quindi il catalogo Bach, Werke, Verzeichnisse, che da lunedì scorso ha due nuove voci, la 1178 e la 1179. Particolarità: sono opere appunto di un Bach molto giovane, e seconda particolarità, sono entrambe composizioni scritte su basso ostinato, una procedura che Bach rispetto ad altri compositori usò relativamente poco, perché di bassi ostinati in Bach si trovano nella ciaccona per violino solo, si trovano nella passacaglia per organo, si trovano nel crucifixus della messa in si minore, si trovano nel finale della cantata 150, probabilmente il meno famoso ma anche il più influente tra i movimenti su basso ostinato di Bach, visto il nesso che c'è tra questo brano e il finale della quarta sinfonia di Brahms, e appunto adesso spuntano magicamente dal nulla queste due ciaccone. La prima, tra l'altro, è una ciaccona con un ampio tema fugato, quindi in un certo senso un'antesignana sicuramente della celebre Passacaglia pro organo pleno per organo in do minore. Ecco, brani che andiamo ad ascoltarci subito, li prendiamo dal concerto che fece Tom Koopman dal punto di vista lunedì scorso ha fatto questo concerto in cui le ha presentate per la prima volta. Non è una, la notizia particolare però qual è? È che allora, semplicemente questo brano è conosciuto da, almeno io personalmente li conoscevo entrambi da almeno 10 anni, da che mi sono imbattuto per la prima volta in questa fonte manoscritta in cerca in realtà dei brani di Pachelbel che erano inseriti all'interno di questa fonte per fare delle ricerche filologiche personali. Diciamo che in questo momento chiaramente il fatto che si sia messo sopra il nome Bach ha portato questi due brani ad avere un'immensa popolarità. Perché, per dire, se questo brano non era mai stato messo né su disco né su registrazione, mai, pur essendo entrambi i brani comunque disponibili, conosciuti, da lunedì a oggi penso che su YouTube ne siano apparse almeno 4 o 5 registrazioni, solo perché non ci sono ancora stati i tempi tecnici per far uscire un disco. Quindi questo dimostra in un certo senso come per molta gente il brand sia più importante della musica, perché la musica è la stessa di prima, però dato che adesso c'è scritto il nome Bach c'è la folla di gente che lo vuole suonare, che lo vuole ascoltare e che ne parla, ma la musica è la stessa. Questo spiega come mai molta gente ha un approccio decisamente stupido nei confronti della musica, perché se ascolti una bellissima sinfonia di un compositore magari minore, poi invece ascolti una contraddanza scritta probabilmente da un Mozart ubriaco, chiaramente una è Mozart e devi urlare al miracolo, e nell'altro caso, ah, ma quello non lo conosco. E il motivo per cui siamo stati tutte queste ore ad ascoltare musiche di compositori poco conosciuti è: attenzione alla sostanza, parliamo della musica, il brand, il nome può essere una garanzia, può non essere una garanzia. I brani, devo dire, io li ho sempre ritenuti comunque due brani sicuramente più alti come qualità rispetto alle opere, ad esempio, di Graf, in particolare alla terza ciaccona, quella ancora a nome Graf, che è pubblicata nello stesso convolut, con la stessa calligrafia e col nome Graf, che come composizione è decisamente molto più debole. Qui si vede un Bach giovane con una fortissima influenza del suo maestro Georg Böhm e con anche delle parentele francesi, quindi un Grigny, alcuni autori che si sapevano piacere molto a Bach, però parliamo di un Bach 17enne, quindi un discorso che chiaramente ci vede un compositore in formazione, che non è chiaramente un compositore dell'arte della fuga, che aveva anche 50 anni di vita di più, esperienze, conoscenze, musica studiata e tutto. Quindi che ci sia una mano interessante dietro questi brani, che non siano due musichette minori che, perché timbrate Bach, fanno carriera, questo non c'è dubbio. Però la questione è che erano musica bella, interessante, con le stesse caratteristiche anche 10 giorni fa. E allora, per quale motivo sulla musica siamo così tanto legati al brand? Intanto, appunto, riflettiamo su queste cose e diamoci un rapido ascolto alla prima delle due, c'è la Bach Werke Verzeichnis 1178. Questo viene proprio dal concerto che Tom Koopman ha tenuto lunedì scorso. Thank you. La nuova ritrovata, o meglio attribuita, perché in realtà trovata da molto tempo e conosciuta da molto tempo, Chacona, Bachwerk e Verzeichnis 1178, attribuita recentemente a Johann Sebastian Bach. Giustamente precisiamo la cosa importante che ci fa notare un ascoltatore, che la Chacona, quella per violino solo, l'ultimo movimento della partita 1004, non è propriamente su basso ostinato, chiaramente su questo sì, lo precisiamo anche per gli ascoltatori, è un brano piuttosto enorme con tutto quello che ha dentro, tra ovviamente la parte minore, per quella maggiore, per quella minore, se poi dobbiamo anche andare a prendere i nessi anche con gli innesti di corali, che quell'ipotesi che fu avanzata una quindicina d'anni fa, sicuramente funzionante, plausibile, ma forse magari dipende da una terza influenza, chi questo chi lo può sapere. Diciamo che sulla Chacona ci sarebbe da parlarne per 300 ore, quindi mi scuso per chi, per averla derubricata tra le composizioni su basso ostinato, ma mi si capisca nel senso di quale tipo di famiglia voglio considerare all'interno delle composizioni di Bach rispetto ad esempio a quelle di Handel o altri compositori che utilizzano questo procedimento in maniera un po' più diffusa. Sentiamoci rapidamente anche l'altra di queste due composizioni, giusto? Ne sentiamo una parte che è simile, è più semplice nel senso che non contiene la parte fugata ed è appunto la Bachwerk Verzeichnis 1079. E lasciamoci appunto questo secondo Bach, più semplice un po' così del primo, ma tanto ci sarà modo di ascoltarlo sullo sfondo, intanto che raccontiamo le ultime cose. Chiaramente ricordiamo sempre di seguire tutte le parti della musica classica qua su Radio Pop, con Rotto Classica il sabato pomeriggio alle 15, la domenica mattina all'apertura, domenica pomeriggio 15:35 Claudio Ricordi con Ricordi d'Archivio, oggi con l'intervista per i 70 anni di Ludovico Einaudi che vengono compiuti oggi, e un po' di materiale appunto d'archivio, e poi giovedì sera Labirinti musicali. E ovviamente grazie di essere stati con me, io sono sempre Carlo Centemeri, poi ovviamente se poi volete fare due chiacchiere di musica o di altro con me, mi trovate sempre su Facebook o su Instagram. Ma se poi appunto per approfondire queste due composizioni bacchiane, trovate poi appunto diverso materiale già messo su YouTube in costante crescita. Ma il particolare finale a cui volevo arrivare è già molti anni fa ci fu un'altra composizione, un'altra Chacona che fu attribuita per sbaglio a Bach e poi riportata a Anton Witt, che ne era il compositore originale, perché era questa era una composizione che era stata inclusa per errore nella prima Bach Ausgabe negli anni 70 dell'Ottocento. In quel caso, diciamo, la non bacchianità era abbastanza evidente, ma si trattava invece di, in quel caso, di un'attribuzione frettolosa. Però diciamo il brano non fece a tempo a penetrare nel cuore degli ascoltatori. La cosa invece però successe per un brano attribuito per errore, grazie a una fonte sbagliata inserita in un archivio che oggi si trova a Münster, la collezione Santini, che è nota per contenere un'enormità di attribuzioni sbagliate ma ancora antiche, cioè attribuzioni fatte in maniera erronea durante somme campagne di riordinamento un po' troppo rapide della fine del Settecento e poi riportate in danni che ebbe l'archivio poi dopo. Ecco, in questo archivio c'era una partitura a nome di Georg Friedrich Händel chiamata Il pianto di Maria, cantata italiana, che si voleva attribuire chiaramente al periodo 1707-1708, diciamo al periodo italiano, al periodo romano di Händel, che però poi venne fuori chiaramente essere una cantata di Giovanni Battista Ferrandini, questo perché appunto si trovava col nome di Ferrandini in un'enormità di altre fonti, peraltro note tutte quante per avere una maggiore affidabilità, senza variazioni senza nulla, eccetera. Tuttavia, questo brano fu inciso per la prima volta come l'inedito di Ende dai Musica Antiqua Köln con Hans-Sophie von Otter, brano sicuramente bellissimo, che ebbe un grande successo, ma da quando fu poi pubblicato l'articolo che ne chiariva definitivamente l'attribuzione, sulla quale c'era anche poco da discutere, a Giovanni Battista Ferrandini, il brano ha avuto l'effetto opposto del brano di Bach di qui sopra, cioè dall'essere un brano ritenuto ovviamente di grande interesse perché aveva sul marchio Handel, poi diciamo che è passato in un certo senso in disgrazia. E quindi è la stessa cosa al contrario, cioè prima avevamo un brano conosciuto da decenni e che nessuno si è filato perché non c'era scritto il nome di un compositore famoso. Adesso abbiamo un brano conosciuto per un sacco di tempo, poi viene tolto il nome del compositore famoso e viene tolto anche il brano. Ma noi che cosa ascoltiamo? Il nome o il brano? Questo è una cosa sulla quale dovremmo regolarmente riflettere, cioè che la sostanza musicale è molto, molto, molto più importante del brand. E chiudiamo l'ascolto di oggi appunto con qualche istante dalla cavatina iniziale del Se di un Dio fu fatta madre, tratta dal Pianto di Maria, attribuito un tempo a Handel e oggi a Giovanni Battista Ferrandini. Io sono sempre Carlo Centemeri, grazie di essere stati con me e mi trovate come sempre su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri. Buona giornata a tutti. Tenebrosa.